gli arancini di Montalbano. Il primo a cominciare la litania o la novena o quello che era fu il 27 dicembre il questore. Montalbano, lei naturalmente la notte di Capodanno la passerà con la sua Livia, vero? No, non l'avrebbe passata con la sua Livia la notte di Capodanno. C'era stata tra loro due una terribile azzuffatina di quelle perigliose, perché principiano con la frase «cerchiamo di ragionare con calma» e finiscono inevitabilmente a schifio. E così il commissario se ne sarebbe rimasto a Vigata, mentre Livia se ne sarebbe andata a Viareggio con amici dell'ufficio. Il questore notò che qualcosa non marciava e fu pronto a evitare a Montalbano un'imbarazzata risposta. Perché altrimenti saremmo felici d'averla a casa nostra. Mia moglie è da tempo che non la vede, non fa altro che chiedere di lei. Il commissario stava per slanciarsi in un sì di riconoscenza quando il questore seguitò: verrà anche il dottor Lattes, la sua signora è dovuta correre a Merano perché ha la mamma che non sta bene. E manca a Montalbano stava bene la presenza del dottor Lattes, soprannominato Lattes e Mieles per la sua untuosità. Sicuramente durante la cena e dopo non si sarebbe parlato d'altro che dei problemi dell'ordine pubblico in Italia. Così si potevano intitolare i lunghi monologhi del dottor Lattes, capo di gabinetto. Veramente avevo già preso, il questore l'interruppe, sapeva benissimo come la pensava Montalbano sul dottor Lattes. Senta, però, se non può, potremmo vederci a pranzo il giorno di Capodanno. Ci sarò, promise il commissario. Poi fu la volta della signora Clementina Vasile Cozzo. Se non ha meglio da fare, perché non viene da me? Ci saranno magari mio figlio, sua moglie e il bambino. È lui che veniva a rappresentare in quella bella riunione di famiglia. Rispose a malincuore di no. Poi fu il turno del preside Burgio. Andava con la mogliere a Cometini in casa di una nipote. È gente simpatica, sa, perché non si aggrega? Potevano essere simpatici oltre i limiti della simpatia stessa, ma lui non aveva voglia d'aggregarsi. Forse il preside aveva sbagliato verbo. Se avesse detto tenerci compagnia, qualche possibilità ci sarebbe stata. Puntualmente, la litania o la novena o quello che era si ripresentò in commissariato. Domani per la notte di Capodanno vuoi venire con mia spiomi, mia Ugello, che aveva intuito la zuffatina con Livia. Ma tu dove vai? Spiò a sua volta Montalbano, inguartandosi a difesa. Mimì, non essendo maritato, sicuramente l'avrebbe portato o in una rumorosa casa di amici o in un anonimo e pretenzioso ristorante rimbombante di voci, risate e musica a tutto volume. A lui piaceva mangiare in silenzio. Un fracasso di quel tipo poteva rovinargli il gusto di qualsiasi piatto, magari se cucinato dal miglior cuoco dell'universo creato. «Ho prenotato al Central Park», rispose Mimì. «E come si poteva sbagliare? Il Central Park, un ristorantone immenso dalle parti di Fela, ridicolo per il nome e per l'arredamento, dove erano stati capaci d'avvelenarlo con una semplicissima cotoletta e tanticchia di verdura bollita», tagliò il suo vice senza parlare. Va bene, come non detto», concluse Augello niscendo dalla camera. Subito però rimise la testa ad Indra. «La verità vera è che a tia piace mangiare solo». Mimì aveva ragione. Una volta, ricordò, aveva letto un racconto di un italiano certamente, ma il nome dell'autore non lo ricordava, dove si contava di un paese nel quale era considerato atto contro il comune senso del pudore il mangiare in pubblico. Fare invece quella cosa in presenza di tutti, no, era un atto normalissimo, consentito. In fondo, si era venuto a trovare d'accordo. Gustare un piatto fatto come Dio comanda è uno dei piaceri solitari più raffinati che l'uomo possa godere, da non spartirsi con nessuno, manco con la persona alla quale vuoi più bene. Tornando a casa a Marinella, trovò sul tavolino della cucina un biglietto della cameriera Adelina. Mi ascusasi se mi prometto che domani a sera e sento che è capo di l'anno e sento che i miei due figli sono ambidui in libertà, preparo gli arancini che ci piacinno. Se vosia mi voli fare l'onore di passare a mangiare, la indirizzo, lo sapi. Adelina aveva due figli delinquenti che trasivano e nescivano dal carcere, una felice combinazione, rara come la comparsa della cometa di Halley, che si trovassero tutte e due contemporaneamente in libertà, e dunque da festeggiare solennemente con gli arancini. Gesù, gli arancini di Adelina! Li aveva assaggiati solo una volta, un ricordo che sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva due giornate sane sane a prepararli, ne sapeva a memoria la ricetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali, che deve cuocere a fuoco lentissimo per ore e ore con cipolla, pomodoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prepara un risotto, quello che chiamano alla milanisa, senza zafferano, per carità. Lo si versa sopra una tavola, ci si impastano le uova e lo si fa raffreddare. Intanto si cuociono i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a pezzettini da poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna, niente frullatore, per carità di Dio. Il sugo della carne s'ammisca col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risotto, s'assistema nel palmo d'una mano fatta a conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell'altro riso a formare una bella palla. Ogni palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d'uovo e nel pane grattato. Dopo, tutti gli arancini si infilano in una padella ad olio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta e alla fine, ringraziando Signoruzzo, si mangiano. Mondalbano non ebbe dubbio con chi cenare la notte di Capodanno. Solo una domanda l'angustiò prima di pigliare sonno. I due delinquenti figli d'Adelina ce l'avrebbero fatta a restare in libertà fino al giorno appresso? La mattina del 31, appena trasì in ufficio, Fazio ricominciò la litania o la novena o quello che era. «Dottore, se questa sera non ha meglio di fare», Montalbano l'interruppe e, considerato che Fazio era un amico, gli disse come avrebbe passato la serata di Capodanno. Contrariamente a quello che s'aspettava, Fazio si scurò in faccia. «Che c'è?» spiò il commissario allarmato. «La sua cameriera Adelina, di cognome Facirrinciò?» «Sì». «E i suoi figli si chiamano Giuseppe e Pasquale?» «Certo». «Aspettasse un momento», fece Fazio, «e ne uscì dalla camera». Montalbano principiò a sentirsi nervoso. Fazio tornò dopo poco. Pasquale Cirrinciò è nei guai. Il commissario si sentì a gelare. Addio Arancini. Che viene a dire che è nei guai? Viene a dire che c'è un mandato di cattura, la squadra mobile di Montelusa, per furto in un supermercato. Furto o rapina? Furto. Fazio cerca di saperne qualche cosa di più, non ufficialmente però. Hai amici nella mobile di Montelusa? Quanti ne vuole? A Montalbano passò la gana di travagliare. Dottore, hanno bruciato la macchina dell'ingegnere Iacono, fece Trasento Gallo. Va a raccontare al dottor Augello. Commissario, stanotte sono entrati in casa il ragioniere Pirrera e si sono portati via ogni cosa, gli venne a comunicare Galluzzo. Va a raccontare al dottor Augello. Ecco, a così Mimì poteva salutare la nottata di Capodanno al Central Park. E avrebbe dovuto essergliene grato, perché lo sparagnava da un sicuro avvelenamento. Dottore, le cose stanno come le ho detto. Nella notte tra il 27 e il 28 hanno svaligiato un supermercato a Montelusa, hanno caricato un camion di roba. Alla mobile sono certi che Pasquale Cirrinciò era della partita. Hanno le prove. Quali? Non me l'hanno detto. Ci fu una pausa. Poi Fazio pigliò il coraggio a quattro mani. Dottore, ci voglio parlare latino. Lei stasera non deve andare a mangiare da Adelina. Io non dico niente, questo è sicuro. Ma se putacaso quelli della Catturanti fanno la bella pensata di andare a cercare Pasquale in casa di sua madre e lo trovano che si sta mangiando gli arancini con lei, dottore, non mi pare cosa. Squillò il telefono. Commissario Montalbano, ossia è? Sì, Pasquale sono. Pasquale chi? Pasquale Cirrinciò. Mi stai chiamando al cellulare? Spiò Montalbano. Non, sì, non sono così fissa. E Pasquale, disse il commissario a Fazio, tappando con una mano il microfono. Non voglio sapere niente, fece Fazio, susendosi e niscendo dalla camera. Dimmi, Pasquale. Dottore, ci devo parlare. Magari io ti devo parlare. Dove sei? Sulla scorrimento veloce per Montelusa. Telefono dalla cabina che c'è fuori al bar di Pepe Tarantello. Cerca di non farti vedere in giro. Arrivo al massimo fra tre quarti d'ora. Monta in macchina, ordinò il commissario appena vide Pasquale nei paraggi della cabina. Andiamo lontano? Sì. Allora piglio la mia macchina e la seguo. Tu la macchina la lasci qua. Che vogliamo fare, la processione? Pasquale obbedì. Era un bel picciotto che aveva da poco passata la trentina, scuro, gli occhi vivi vivi. Dottori, io ci voglio spiegare dopo, fece Montalbano mettendo in moto. Dove mi porta? A casa mia, a Marinella. Cerca di stare assettato, stinnicchiato. Tieni la mano dritta sulla faccia, come se avessi malo di denti. Così da fuori non ti riconoscono. Lo sai che sei ricercato? Sì, per questo telefonai. Lo seppi questa mattina da un amico tornando da Palermo. Sistemato nella verandina, davanti a uno scioppo di birra offertegli dal commissario, Pasquale decise che era venuto il momento di spiegarsi. Io con questa storia del supermercato Omnibus non ci traso niente. Ce lo giuro sopra me madre. Un giuramento falso sulla testa di sua madre Adelina, che adorava, non lo avrebbe mai fatto. Montalbano immediatamente si persuase dell'innocenza di Pasquale. Non bastano i giuramenti, servono prove, e alla mobile dicono che hanno in mano cose certe. Commissario, non arrinescio manco a indovinare quello che hanno in mano, dato che io non ci sono andato ad arrubare al supermercato. Aspetta un momento, fece il commissario. Trasì nella camera, fece una telefonata. Quando tornò nella verandina, aveva la faccia scuruta. Che c'è? Spiò teso Pasquale. C'è che quelle della mobile hanno in mano una prova che ti incastra. E quale? Il tuo portafoglio. L'hanno trovato vicino alla cassa. C'era magari la tua carta d'identità. Pasquale aggiarniò. Poi si susì all'impiedi dandosi una gran manata sulla fronte. Ecco dove l'ho perso. Si risedette subito, aveva le ginocchia di ricotta. E ora come mi tiro fuori? Si lamentiò. Contami la faccenda. La sera del 27 io ci andai a quel supermercato. Stava per chiudere. Accattai due bottiglie di vino, una di whisky e dopo salatini, biscotti, cosa così. Li ho portati in casa di un amico. Chi è questo amico? Peppe Nasca. Montalbano storcì la bocca. E voi videri che c'erano Macarico, Cobellia e Tino Farrugia, spiò? Sì, ammise Pasquale. La banda al completo, tutti pregiudicati, tutti compagni di furti. E perché vi siete riuniti? Volevamo giocare a 3-7 briscola. La mano di Montalbano volò, s'abbatté sulla faccia di Pasquale. Comincia a contare, questo è il primo. Scusasse, fece Pasquale. Allora, perché stavate insieme? Inaspettatamente Pasquale si mise a ridere. La trovi tanto comica? Io no. Non si commissario, questa è veramente comica. Lo sapi perché ci siamo visti in casa di Peppe Nasca? Abbiamo combinato un furto per il 28 notte. Dove? In un supermercato, fece Pasquale, principiando a ridere con le lacrime. E Montalbano capì il perché di quella gran risata. Quello stesso, l'omnibus. Pasquale fece cenno di sì con la testa, le risate la soffocavano. Il commissario gli riempì nuovamente lo scioppo di birra. E qualcun altro vi ha preceduti? Ancora un sì con la testa. Guarda Pasquale, che la situazione per te resta seria. Chi ti crede? Se gli racconti con chi stavi quella sera, ti mettono dintra senza remissione, figurati. Quattro delinquenti come siete che vi fate l'alibi reciproco. Questa sì che è da fottersi dalle risate. Trassi nuovamente in casa, fece un'altra telefonata. Tornò nella verandina scuotendo la testa. Lo sai a chi cercano oltre a Tia per il furto al supermercato? A Peppe Nasca, a Cocò Bellia e a Tito Farrugia. La vostra banda al completo. Madonnuzza santa, disse Pasquale. E lo sai qual è il bello? Il bello è che i tuoi compagni vanno in carcere perché tu, come uno strunzo, sei andato a perdere il portafoglio proprio in quel supermercato. Come metterci la firma? Lo stesso preciso che fare una spiata. Quelli, quando vengono arrestati e sanno il perché, alla prima occasione mi rompono il culo. Non hanno torto, disse Montalbano. E comincia a preparartelo il culo. Fazio mi ha magari detto che Peppe Nasca è già al commissariato, l'ha fermato Galluzzo. Pasquale si pigliò la testa tra le mani. Tagliandolo, a Montalbano venne un'idea che forse avrebbe salvato la mangiata d'arancini. Pasquale lo sentì trafficchiare casa a casa, aprendo e chiudendo cassetti. Vieni qua. Nella camera di mangiare il commissario l'aspettava con un paro di manette in mano. Pasquale lo tagliò a mammolo cudo. Non mi ricordavo più dove le avevo messe. Che vuole fare? T'arresto, Pasquale. E perché? Come perché? Tu sei un ladro e un commissario. Tu sei un ricercato, io quello che t'ha trovato. Non fare storie. Commissario, ossia lo sape benissimo che con mia non c'è bisogno di manette. Stavolta sì. Rassegnato, Pasquale si avvicinò e Montalbano gli serrò una manetta attorno al polso mancino. Poi, tirandolo, se lo trascinò nel bagno e l'altra manetta la serrò attorno al tubo dello sciacquone. Torno presto, disse il commissario. Se ti scappa, puoi farla comodamente. Pasquale non fu capace manco di riaprire bocca. Avete avvertito quelli della mobile che abbiamo fermato Peppe Nasca? Spiò trasendo in ufficio Montalbano. Lei mi disse di non farlo, io non lo feci, rispose Fazio. Fatelo venire nella mia camera. Peppe Nasca era un quarantino dal naso enorme. Montalbano lo fece assettare, gli offrì una sigaretta. Sei fottuto, Peppe, tu, Coco Bellia, Tito Farrugia e Pasquale Cirrinciò. Non siamo stati noi, lo so. Le parole del commissario lasciarono a Peppe intordonuto. Ma siete fottuti lo stesso. E lo sai perché non hanno potuto fare altro alla mobile che spiccare un mandato di cattura per la vostra banda? Perché Pasquale Cirrinciò ha perso il portafoglio al supermercato. Buttanazza della miseria, esplose Peppe Nasca e si esibì in una sequela di santioni, biastemi e gastime. Il commissario lo lasciò sfogare. E c'è di peggio, fece a un certo punto Montalbano. Che ci può essere di peggio? Che appena trasita in carcere, i vostri compagni di galera vi piglieranno a fischi e a pirita. Avete perso la faccia. Siete dei ridicoli, dei quaquaraquà. Andate in prigione pur essendo innocenti di quel furto. Siete i classici cornuti e mazziati. Peppe Nasca era un uomo intelligente. E che lo fosse, lo dimostrò con una domanda. Mi spiega perché Vossia è convinto che non siamo stati noi quattro? Il commissario non rispose. Riaprì il cascione di mancina della scrivania, pigliò un'audiocassetta, la mostrò a Peppe. Vedi questa? C'è una registrazione ambientale. Mi riguarda? Sì, è stata fatta a casa tua nella notte tra il 27 e il 28. Ci sono le vostre quattro voci. Vi avevo fatto mettere sotto controllo, progettate il furto al supermercato, ma per la notte appresso. Siete stati però preceduti da gente più esperta di voi, rimise la cassetta nel cascione. Ecco come faccio a essere tanto sicuro che voi non c'entrate. Ma allora basta che Vossia fa sentire a quelli della mobile la registrazione e si vede subito che noi non c'entriamo. Figurati la faccia di quelle della mobile se avessero sentito la cassetta. C'era un'esecuzione speciale della Sinfonia numero 1 di Beethoven che Livia gli aveva registrato a Genova. Peppe, cerca di ragionare. La cassetta può essere a vostra discolpa, ma può rappresentare magari un'altra prova a vostro carico. Si spiegasse. Sul nastro non c'è la data della registrazione. Quella la posso dire solo io, e se mi saltasse il firticchio di sostenere che quella intercettazione risale al 26, la notte prima del furto, voi paghereste con la galera e quelli più esperti si godrebbero i soldi in libertà. E perché Vossia vuole fare una cosa simile? Non ho detto che voglio, è un'eventualità. A farla breve. Se io faccio sentire questa cassetta a qualche vostro amico, non alla mobile, vi sputtano per sempre. Non ci sarà ricettatore che vorrà la vostra roba. Non troverete più nessuno che vi dia una mano, nessun complice. Avete chiuso con la carriera di ladri. Mi segui? Sì, sì. Quindi tu non puoi fare altro che quello che ti domando. Che vuole? Voglio offrirti la possibilità di una via di uscita. Me la dicesse. Montalbano gliela disse. Ci vollero 2 ore a convincere Peppe Nasca che non c'era altra soluzione. Poi Montalbano riaffidò Peppe a Fazio. Ancora a non avvertire quelli della mobile. Niscì dall'ufficio. Erano le 2 e per strada c'era poca gente. Trasì in una cabina telefonica, fece un numero di Montelusa, si strinse il naso con 2 dita. Pronto? Squadra mobile? State commettendo uno sbaglio. A fare il furto al supermercato sono stati quelli di Caltanissetta, quelli che hanno a capo Filippo Tringali. No, no, non domandi chi parla, se no riattacco. Le dico magari dove è ammucciata la refurtiva che è ancora nel camion. e dinge al capannone della ditta Benincasa, sulla provinciale Montelusa Trapani, all'altezza di Contrada Melluso. Andateci subito perché pare che stanotte hanno intenzione di portarsi via la roba con un altro camion. Riattaccò. A scanso di cattivi incontri con la polizia di Montelusa, pensò che era meglio tenere Pasquale a casa sua, magari senza manette, fino a quando faceva scuro. Poi, insieme, sarebbero andati da Adelina e lui si sarebbe goduto gli arancini non solo per la loro celestiale bontà, ma pure perché si sarebbe sentito perfettamente in pace con la sua coscienza di sbirro.